Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Eccoci di nuovo in trasmissione. Abbiamo due ospiti che stanno intrecciando le cuffie. Ok. Allora, abbiamo appena finito l'intervista video audio con Chris Heyer, quindi immaginate che quando sentite tante canzoni è perché dobbiamo smontare una cosa, rimontarne un'altra, è tutto molto complicato. Ma fuori da queste, quello che sento sono gli applausi della sala vicino a noi. Siamo tornati in trasmissione, siamo sempre sulla Radio Protea Digitale, sempre su Mercury Comics, io sono sempre l'angoliere, stiamo facendo le foto di rito che adesso finiranno tutte quante su Facebook.
Però se sentite dei curiosi rumori sono io che mi sto inciampando sui fili.
A imperitura memoria. E adesso si parla di Escobar, di Piccoli Palumbo, che è un volume, il primo volume di cui parliamo qua a Lucca, perché in realtà di Mondadori Oscar Inc. abbiamo già parlato, appunto pubblicato da Oscar Inc., che è una collana, una neonata, diciamo, collana di fumetti della Mondadori, ma neonata in gran carriera, nel senso che ci sono dei titoli da far tremare i polsi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie di essere venuti qui, lascio la parola a voi. Dunque, come avete deciso di produrre un volume, come avete deciso di produrre un volume su una persona che non ha esattamente un profilo particolarmente, diciamo, positivo?
Beh, non è che i fumetti si occupano sempre di eroi, no, positivi. Questo credo che sia il delinquente, il narcotrafficante, però il delinquente anche più contraddittorio e più che racchiude nella sua vita, in se stesso, il male sicuramente per quanto ha fatto, però anche parti di bene.
Certo.
Nel senso che ne cito due o tre, ad esempio lui è stato eletto proprio col voto deputato di dell'ala che adesso si chiamerebbe populista del partito più progressista al momento, che era il Partito Liberale, che si opponeva al Partito Conservatore, e uno che ha fatto una quantità di soldi
indescrivibile
che in questa società pare che sia
uno degli elementi,
dei valori positivi, e una parte di questi soldi li ha devoluti veramente nel costruire case, quartieri, campi da pallone per la gente più miserabile della sua città, che era Medellin, ed è uno che poi alla fine ha scontato con la morte qualcosa che in questa società, secondo i suoi valori culturali, religiosi, è un elemento positivo, che è l'amore per la famiglia.
Certo.
Perché quando se l'hanno preso, se l'hanno ucciso, è proprio sfruttando questo suo attaccamento alla famiglia, questa, certo, sua volontà di mettere la famiglia al riparo dalle persecuzioni.
Ma infatti Escobar è un personaggio complesso, oggettivamente, perché è sicuramente un personaggio negativo, ma che è stato utilizzato un po' da tutte le parti per fini vari, diciamo. Quindi è vero, la DEA gli dava la caccia, ma la CIA dall'altra parte magari lo utilizzava per fare altre cose. Quindi è un personaggio molto particolare. Il volume è molto intenso perché tratta proprio la sua vita, da quando lui si costituisce, diciamo, a quando si conclude la parabola di Escobar. Come ti sei documentato per produrre un volume che comunque è molto molto attento ai vari personaggi che sono entrati in causa, a comunque questo finto carcere a 5 stelle è stato finito, appunto, dove lui si è inserito?
Beh, io mi sono documentato perché in quegli anni vivevo a Bogotà, e quindi me ne sono andato 2 o 3 mesi prima che lui venisse preso e ucciso. E su Escobar ho scritto un libro pochi anni dopo, che si chiamava Pablo e gli altri, e poi ho scritto un libro per Feltrinelli, si chiama Il paese dell'eccesso, nel quale lui è uno dei protagonisti maggiori. Certo. E devo dire che proprio l'elemento eccesso è un elemento che si confà molto a lui, perché tutto il male è quello che ho citato, che si può definire il bene, anche se c'è da discutere, e tutto è eccessivo nella sua. Certo. E quindi rispetto ai grandi delinquenti che noi conosciamo, soprattutto gli italiani, cioè è imparagonabile, veramente sembrano dei miserabili questi Torina, piuttosto che Provenzano, piuttosto che anche quelli più antichi, anche lo stesso Al Capone, insomma, non erano poi grandi personaggi. Io credo che Escobar è stato un personaggio che perlomeno nella contraddittorietà della sua vita, in vari colori della sua vita, non ha quasi pari nella storia proprio dell'uomo, cioè, non nella storia dei delinquenti.
Sì, quando si parla di un comportamento eccentrico, come documentato nel fumetto, quando lui si costituisce alla polizia, cosa che appunto ha fatto saltare i polsi a molti, perché era quasi una farsa, è stata definita da molti, perché poi è stato inserito in un carcere dove lui era il padrone del carcere, in buona sostanza, e nell'eccesso c'è proprio anche organizzare festini all'interno di questo carcere, portare i finti detenuti a giocare con le nazionali, con i giocatori della nazionale, cioè erano veramente cose che stavano fuori da ogni logica. Dall'altra parte, come è stato detto prima, molte cose sono state fatte anche sulla popolazione, che è una popolazione di disperati, e non è un caso che comunque la popolazione di disperati abbia risposto, nel senso che Escobar è una figura che ancora richiamava e richiama echi non del tutto negativi, come uno si può immaginare.
Sì, anche perché, come spesso succede nella storia di altre questioni, non soltanto le questioni legate al narcotraffico, alla delinquenza, cioè dividere il mondo in buoni e cattivi
è
molto difficile. Sì. E nella storia italiana, così come nella storia statunitense o sudamericana o mondiale, i nemici alla fine usano mezzi che, se vai a indagare, spesso sono proprio uguali.
Sì.
E nella storia di Escobar è ancora più evidente. Questo non è che assolve il criminale o assolve il delinquente, e questo appare anche in questo volume, nel senso che contro di lui alla fine si formò un esercito enorme di nemici, condotto più o meno direttamente dagli Stati Uniti, e che avevano poi una divisione del lavoro fatta in modo che magari non l'agente statunitense in persona, però il paramilitare che lui benissimo conosceva commetteva dei delitti terribili pari a quelli di Escobar.
Certo.
Cioè, per dire, negli ultimi tempi, quando lui era scappato da questo finto carcere, vennero uccise decine o centinaia di innocenti che magari erano la cameriera dell'appartamento sotto dove viveva la famiglia, che non era proprio, non aveva nulla perché essere ucciso, però era tanto per dimostrare quell'omicidio, tanto per dimostrare che avrebbero pure potuto uccidere, certo, i familiari.
Ma infatti il lato positivo, per chi non conoscesse bene la storia di Escobar, di questa pubblicazione, è che rende bene l'idea della complessità del personaggio, perché se da un lato non fa sconti sulle ferratezza del suo comportamento, perché anche lui come è ben illustrato, non si fa nessuno scrupolo del far ammazzare anche in modi estremamente violenti suoi concorrenti o comunque personaggi che hanno posto in essere comportamenti scorretti nei suoi confronti. Dall'altra parte, quelli che cardinalmente sono definiti o si autodefiniscono i buoni hanno usato metodi e mezzi assoldando personaggi che, se non erano come Escobar, erano pure peggio, che non si facevano scrupoli nessuno di uccidere il vicino di casa piuttosto che il lavorante, piuttosto che il parente remoto che aveva come unica sfortuna di essere imparentato in qualche modo con Escobar solo per mandare messaggi. E questo la dice lunga sulla quantità di toni di grigio che ci circondano.
Sì, è così, però diciamo qualcosa che bisogna sempre ricordare, e quando la ricordi passi per amico del nemico, invece non, cioè, non è vero.
No,
però insomma, dato che non mi paga nessuno, io dico quello che penso, e qualche volta c'è stato qualcuno che dice no, ma sono troppo, soprattutto i colombiani, perché in varie presentazioni del libro qui in Italia, ma anche fuori, qualche volta è successo a qualche colombiano che si sente offeso da questa lettura, con il quale io interloquisco per dire, c'è un episodio, adesso è difficile dilungarmi e parlarne troppo, ma se qualcuno avesse voglia di capire più cosa succede intorno a Escobar e cosa sta succedendo ancora, il capo della polizia segreta, che allora era il nemico numero uno di Pablo Escobar, che poi era anche un lontano cugino di Gabriel García Márquez,
sì,
che si chiama Miguel Maza Márquez, lo dico per modo che se uno mette su Google lo trova. Se scrive Miguel Maza Márquez condannato, scrive su Google e scrive anche 25, perché 25 sono gli anni che questa persona, direttore della polizia segreta, che era indicata come il nemico numero uno di Escobar, che probabilmente era il nemico, certo, numero uno di Escobar, e contro il cui palazzo Escobar fece
un attentato
con un camion bomba che fece 80 morti, e questo Miguel Maza Márquez si salvò. Ebbene, questo Miguel Maza Márquez è stato condannato nel febbraio scorso da sentenza definitiva dalla Corte Suprema di Giustizia, quindi in terzo appello, a 25 anni di carcere per essere il mandante dell'omicidio del candidato presidenziale, il cui omicidio è sempre stato, ma continua ad essere attribuito a Escobar. Quindi i due sono casi, i casi sono diversi, o è stato l'uno o è stato l'altro, perché è difficile immaginare che i due
collaborassero
insieme.
È come se qua, come dire, vabbè, adesso parlo di un morto, come se qua il generale della Chiesa fosse condannato per l'omicidio di Moro, e quindi uno dice qualcosa non torna, o sono state le Brigate Rosse, vabbè, c'erano i servizi là a Via Fani, però cioè proprio il generale della Chiesa condannato, beh insomma,
è un po'
o sono state le Brigate oppure erano insieme. Questo qui sono quelle sfumature della storia che se uno va, ma io poi non è che ho fatto grandi indagini, cioè basta avere un po' di intelligenza, seguire le cose,
sì, di senso critico più che altro, non fermarsi.
Però purtroppo siamo una popolazione mondiale obnubilata da tante cose,
colpiti da estrema superficialità, diciamo, nell'approccio. Noi vi ringraziamo, come abbiamo già detto in altre sedi, per altri volumi di Oscar Inc. Prendetelo, è veramente un interessantissimo volume. Mondadori Oscar Inc. in questo caso sta facendo un lavoro enorme, enorme veramente.
Di grande qualità.
Sì. Bellissimo volume, bellissima storia. Grazie di tutto.
Grazie a voi.
Anche questa trasmissione di Mercury Comics è in onda da Luca Comics and Games. Siamo al terzo giorno, abbiamo finito, le voci tengono ancora e a domani, signori. Ciao.
Ciao a tutti.
Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.